Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Alfonso Cannavacciuolo di Oepli fornisce alcuni consigli utili per creare contenuti web di qualità. Buon ascolto.
Buongiorno, benvenuti. Questo è oggi il tema del workshop. Vi dico subito chi sono. Sono Alfonso Cannavacciuolo. Sono un copywriter, scrivo i testi per la pubblicità, per la comunicazione, non mi occupo di copyright, cioè di diritti d'autore, sono un docente di scrittura e sono qui come autore per Oepli di questo manuale di copywriting e scrittura per il web. Quelli sono i miei contatti. Il libro fa parte di una collana molto bella della Oepli che è Digital Marketing, di cui trovate tutta la serie, diciamo, allo stand Oepli che vi invito a visitare anche per curiosare, soprattutto perché c'è il 20% di sconto oggi, che non è male. Fatto lo spot come copywriter, adesso possiamo cominciare. Perché sono qui? La prima cosa è questa: il tema del workshop è testi, lettori e SEO, la qualità dei contenuti tra mito e realtà. Quindi la prima cosa che farei è spegnere i telefonini e poi iniziare con una definizione o diverse definizioni di mito. Chi si occupa di SEO? Contenuti? Tutti gli altri perché sono qui? Allora, partirei dalla definizione di mito. Complesso di narrazioni che hanno per oggetto dei ed eroi leggendari in imprese di lotta contro forze avverse. Dal punto di vista SEO sono quelli che ti dicono compra i link, compra solo i link, perché tanto i contenuti non servono a niente, poi Google è cattivo, fa vincere sempre Amazon. Altra definizione di mito: idealizzazione di un evento, di un personaggio, di una situazione. Mio cugino si è posizionato su Google scrivendo un articolo di 1000 parole durante l'eclissi, quindi dovete scrivere durante l'eclissi. Le eclissi purtroppo arrivano molto raramente, quindi aspettate le notti di luna piena che arrivano una volta al mese più o meno. Altra definizione di mito nella SEO: rappresentazione ideologica della realtà che viene accolta quasi come una fede da un popolo, da un'epoca. Dovete fare storytelling, dovete fare content marketing, dovete fare tutto quello che finisce per ing, così vi posizionate, ok? Qualsiasi cosa finisce per ing vi serve a posizionarvi. Ovviamente sono miti, quella è sotto la negazione. Definizione di mito: fatto o opinione che non corrisponde alla realtà. E questo è il mito più grande nella SEO. È inutile che scrivi contenuti, tanto le persone non leggono. Ok? Le persone non leggono, non sono interessate. Quello che farò in questo workshop è una cosa un po' complicata, visto il tempo a disposizione, che è parlare di come si scrive nei siti web, come si leggono i siti web, come queste due cose influiscono sulla SEO. Ok? Io lo so cosa vi state chiedendo. Vi state chiedendo questo: perché usi un font così brutto? Ok? È complicato, ve lo spiego dopo, cioè ce lo capiremo insieme dopo. Allora, la prima cosa è: per chi sono progettati i testi di un sito web? Ci si muove solitamente tra due estremi, no? Faccio il mio sito web, i testi, per i lettori, oppure li faccio esclusivamente per posizionarmi su Google. Questi sono i due estremi. Ovviamente, come dire, è un'estremizzazione, però in realtà in molte agenzie e molte aziende i siti web si progettano ancora così, cioè pensando: oh, me ne frego del lettore, tanto voglio arrivare nella maledettissima prima pagina di Google, oppure me ne frego di Google, faccio i siti web solo per il lettore. Quello di cui cercheremo di parlare oggi è come mettere insieme le esigenze degli utenti e del motore scrivendo testi che siano utili e che ci aiutino a scalare qualche posizione, cioè come progettare i testi di un sito web cercando di rispettare quello che potrebbe essere le esigenze degli utenti e contemporaneamente cercare di essere primi su Google. Quindi il primo passaggio che farei è da utente a lettore. Si parla sempre di utenti quando si parla di sito web, no? Di utenti adesso si parla di buyer personas, questo essere mitologico, no? Formato da una serie di caratteristiche. Però se noi ci pensiamo bene, l'utente di un sito web è prima di tutto un lettore. Immaginate gran parte dei siti web, tolti quelli di moda, in cui le immagini sono prevalenti, o di gioielli. I siti web sono fatti prevalentemente di testo. L'utente è prima di tutto un lettore, quindi se voi lo volete conquistare, lo volete convincere, ancora prima che lui decida di chiedere informazioni, comprare, fare un preventivo e così via, dovete fargli leggere i vostri testi. Se voi non gli fate leggere i testi, non lo convincerete mai. Quando è che si applica questa cosa? In gran parte dei prodotti e servizi delle aziende italiane. Un commercialista, un'azienda che vende servizi, server, non vende i propri prodotti e servizi con le foto, che una foto di un server è uguale a una foto di un altro server. È la descrizione delle funzionalità che fa la differenza. Se non legge, questo utente non può prendere decisioni. Allora, la prima cosa da dire è che le parole parlano per voi. Uno non ci pensa mai. Le parole in un sito web sono la vostra rappresentazione. Se io entro in un sito web che non conosco, di cui non conosco i prodotti, l'azienda, i servizi, chi sono, cosa fanno, la visione, quello che io leggo è la rappresentazione esatta di quello che io penso di quell'azienda. È l'unico punto di contatto tra me e un lettore che non mi conosce. Siete d'accordo? Possiamo fare anche gli interattivi, cioè fate delle domande e così via. Allora, i testi sono la vostra segretaria e sono anche la vetrina del vostro negozio. Ovviamente se voi passate su via Toledo, vedete una vetrina sporca, vuota, è inverno e c'hai i vestiti estivi, non comprerete mai. Così come se chiamate in un'azienda e vi risponde una segretaria mentre sta masticando un chewing gum in modo molto maleducato, quella è l'idea che vi fate di quell'azienda. I testi fanno la stessa cosa. La cosa che uno non si chiede mai, che invece io mi chiedo sempre da 20 anni, da quando faccio questo lavoro, soprattutto con il web, è quanto è difficile far leggere le persone. Leggere è faticoso, no? Si dice che leggere sul web sia faticoso, in realtà leggere in generale è faticoso, perché è un'attività che noi non abbiamo per natura. Nessuna parte del nostro cervello è deputata alla lettura né alla scrittura. Abbiamo la natura ci ha fatto per guardare, per sentire, per correre, camminare, mangiare, molto mangiare, bere, ma non per leggere. Noi siamo, è una cosa che si impara ed è una cosa che facciamo più o meno solo da 4.000 anni, con i primi alfabeti, che in realtà non erano alfabeti perché erano scritture di tipo pittografico, eccetera, solo poi dal 3.000, in una zona indefinita nel Sinai, a un certo punto hanno preso le lettere e l'hanno fatto diventare alfabeto. Noi leggiamo solo da 3.000 anni, ok? Molti non leggono neanche da 3.000 anni. Quindi, che cosa è successo però? Che abbiamo avuto un'evoluzione. Quando ci dicono che leggere è faticoso, nessuno pensa a come era leggere un papiro con una mano, lo dovevi tenere aperto con un'altra mano, leggere, come scrivevano gli egiziani, non erano proprio chiarissimi, contemporaneamente dovevi fare attenzione a non distruggerlo. Poi siamo passati ai codex medievali, che erano un po' più semplici, poi siamo passati ai tascabili, avevamo trovato pace, no? Con la forma attuale del libro, e poi sono arrivati gli schermi digitali, che hanno cambiato di nuovo tutto. Ora, ci sono alcune cose sulla lettura digitale che dovreste sapere, cioè su come le persone leggono i vostri siti web su uno schermo o su un cellulare, che è molto peggio, che è la modalità oggi in forte crescita. Cosa facciamo noi quando leggiamo su carta? Abbiamo un riferimento, spazio, temporale. Abbiamo uno spazio ristretto in cui leggendo, scorrendo le righe, riusciamo a capire dove avevamo letto un pezzo, due righe, tre pagine, quattro pagine prima, all'interno di un contesto di riferimento. Che cosa ci ha portato la nascita dell'alfabeto e della lettura e della scrittura negli ultimi 3.000 anni? Non lo dico io, lo dicono i neurobiologi. Empatia, creatività, capacità di fare collegamento tra le cose, risoluzione dei problemi, evoluzione. 50 milioni di anni di evoluzione, ma in 3.000 anni siamo riusciti a fare cose che non avevamo fatto in 50 milioni di anni di evoluzione. E poi siamo tornati ad essere così. Quindi, dal papiro al codex, al libro, e adesso c'è lo schermo digitale. Qual è la differenza tra la lettura a video, quindi come le persone leggono i vostri siti web, e come invece leggevano alla carta. La lettura a video è priva di riferimenti. Cioè, ma cercate di immaginare come voi leggete su uno schermo ed è strutturalmente di impedimento, di ostacolo al tornare indietro. Cioè, mentre voi state leggendo sul libro, vi ricordate che c'era una cosa, un passaggio che non avete capito, tornate indietro. Oppure c'era un passaggio tre pagine prima, tornate indietro. Questa cosa la fate molto raramente in un cellulare. Su uno schermo ancora un po', schermo grande, su un lettore ebook con l'inchiostro elettronico, tipo Kindle, Tolino, eccetera, quello lo riuscite a fare. Con i cellulari, che prendono oggi gran parte del nostro tempo, non si riesce a fare. La lettura web è superficiale, poco profonda ed è un tipo di lettura che si definisce estenuante, cioè impegna molte risorse del nostro cervello, rispetto alla lettura invece del libro, che è molto più leggera, molto più semplice, impiega solo una piccola parte delle nostre risorse. La lettura su un cellulare è estenuante, è stancante, cerchiamo di scappare quanto prima. Nel corso degli ultimi anni, cioè da quando è nato il web, una ventina d'anni, si è visto l'emergere di tre forme di lettura che in realtà esistevano già molto tempo prima. Si chiamano skimming, si chiamano scanning e una lettura invece, quella tradizionale di tipo metodico. Qualcuno conosce questo tipo di lettura? Praticate questo tipo di lettura? La praticate? Tutti? Sì. Non consapevolmente, ok. Sembrerebbero delle discipline in palestra che fai oggi, faccio skimming. In realtà skimming, scanning e metodica sono quello che facciamo praticamente tutti i giorni. Skimming è questo. Non sappiamo cosa c'è in una pagina. È come quando andiamo in libreria, prendiamo un romanzo, un volume, vogliamo capire se quell'argomento ci interessa o meno. Facciamo skimming, cioè saltiamo all'interno della pagina e ci facciamo un'idea veloce di quello che è il collegamento, il contenuto. Poi c'è lo scanning, che è la lettura che invece mettiamo in pratica quando stiamo cercando un'informazione in un libro o in un sito di cui conosciamo l'argomento. Ad esempio, quando apriamo un vocabolario per cercare la parola forchetta, non è che partiamo dalla A e ci facciamo tutte le lettere. Andiamo alla F e poi cominciamo a fare scanning. Quando compriamo un giornale, mica ci leggiamo dalla prima pagina all'ultima. Facciamo una visione, abbiamo una visione complessiva di una pagina, leggiamo i titoli e poi passiamo all'articolo se ci interessa. Passiamo cioè alla fase di lettura metodica, dalla prima all'ultima parola come in un libro. Ora, vi devo dire una cosa sui vostri siti. Gran parte dei siti web sono letti in modalità skimming. Quando un utente non vi conosce, entra e legge il vostro sito in modalità skimming. Cioè cerca di capire, prima di tutto, se è nel posto giusto, se conviene investire il proprio tempo. Solo a quel punto comincia una lettura di tipo scanning e una lettura di tipo metodico. Chiaro fin qui? Il motivo per cui uso questo font è questo. Perché voi state leggendo su uno schermo. E quindi questo tipo di font è stato progettato per aiutare il cervello a ricordare meglio quando si leggono dei testi su uno schermo. È stato disegnato ed è stato sperimentato e aumenta di circa il 15% il ricordo di quello che viene letto rispetto a un font tradizionale. Perché secondo voi? Cioè, ti devi... Perché è difficile da leggere, nel senso che non fai scorrere il testo velocemente dietro gli occhi, ma sei costretto a concentrarti parola per parola e cogliere il senso della frase. Ovviamente è ancora più estenuante, perché leggere centinaia o migliaia di parole così è molto stancante. Però gli studi, ad esempio sugli studenti americani, che hanno qualche difficoltà in più rispetto a noi a leggere e comprendere, ci dice che aumenta il ricordo fino al 15%. Ok? Non vi dico di fare i siti web così, però comprendere che leggere sugli schermi è molto stancante. E cosa succede? Anzi, vi faccio vedere. Tanto abbiamo un po' di tempo. Come le persone leggono? Vi faccio vedere delle registrazioni reali di siti web. Questi sono utenti, forse dovrei però condividere un attimo, non so se ci riusciamo. No, non ci riusciamo, ve lo faccio vedere dopo. Comunque otteniamo questo. Quando noi analizziamo le sessioni di lettura dei siti web o dei cellulari di migliaia di persone nel mondo, otteniamo che negli ultimi 20 anni sono andati definendo alcuni schemi di lettura classici. Non so se ne avete mai sentito parlare. Schema F, schema Z, macchia di leopardo, torta a strati. Cos'è lo schema F? È questo. Si applica soprattutto ai tipi di testi lunghi, articoli, pagina chi siamo. Le persone leggono la parte alta, poi scendono, vanno al punto 3, leggono un altro po' della parte centrale, poi scendono, leggono un altro pezzettino e poi se ne vanno. Quello che forma è una F. Questo. Quelle che vedete, queste si chiamano mappe di calore, ok? Significa dove si concentra l'attenzione degli utenti quando leggono in un sito web. Vengono registrate con un sensore che registra il movimento degli occhi, ok? E con il movimento del mouse, ma soprattutto con il movimento degli occhi. Queste sono le mappe di calore. Più andiamo giù, più quelle mappe diventano fredde, quindi azzurri e verdi. Poi c'è lo schema Z, che si usa soprattutto per la lettura di testi molto brevi, le schede prodotto ad esempio, in cui le persone partono dall'alto, fanno questa cosa qui, vanno nella parte del testo e poi solitamente su quello che si chiama invito all'azione. Poi c'è macchia di leopardo, il lettore che salta nella pagina, che è tipica della modalità skimming, cioè va vedendo dei pezzettini all'interno del testo. Poi c'è la torta a strati, che sarebbe un lettore che legge solo i titoli. Legge il titolo, salta il paragrafo, legge un altro titolo, poi salta il paragrafo, legge un altro titolo. Perciò si chiama a strati, legge solo la parte del cioccolato, praticamente. La parte bianca la salta. Quello che sta avvenendo è questa cosa qui, che gran parte dei siti web stimolano nelle persone la reazione troppo lungo da leggere. Cioè, l'impatto è che le cose sono troppo lunghe da leggere, se ne scappano. O leggono solo quella prima parte e poi vanno via. In realtà, non perché il testo sia effettivamente lungo, ma perché l'impressione che si ha è che per leggerlo, per comprenderlo, io devo impegnare molte risorse. E non hanno alcuna intenzione di farlo. Quindi, facciamo la prima, siccome parliamo anche di SEO, la prima incursione nella SEO. Gli schemi di lettura, questa roba qui, influenza il vostro posizionamento su Google? Sì? Perché? Per questa roba qui. Google utilizza, per comprendere e posizionare un sito web, fra i 200 fattori grandi e 10.000 fattori complessivi, quello che sono alcuni fattori che riguardano il coinvolgimento dell'utente all'interno del sito. Cioè, cosa fa un utente all'interno del vostro sito? Se voi avete un sito, molto probabilmente avete Analytics di Google, quindi state dando i vostri dati a Google, sa perfettamente come si comporta un utente all'interno del vostro sito. Vede quanto tempo restano, quante pagine guardano ogni volta che entrano, quante volte tornano, se entrano e dopo guardano una sola pagina e vanno via, frequenza di rimbalzo, numero di sessioni, che significa quante volte uno stesso utente torna in un dato periodo. Ad esempio su Facebook voi fate circa 50 sessioni al giorno, siete un utente che torna 50 volte, no? Questa roba qui, i CTR sono la percentuale di click all'interno del sito web, cioè quanto una persona interagisce all'interno del sito web, cioè clicca su un'altra pagina, va su un altro collegamento e così via. CTR è anche però quando una persona arriva dal motore, guarda il vostro risultato tra quelli disponibili e decide se cliccare sul vostro risultato o su quello di un altro utente, anche quello CTR. Tutta questa roba qui viene presa da Google come coinvolgimento dell'utente. Un sito che coinvolge di più supera, a parità di contenuti, struttura, velocità, eccetera, 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 uno che coinvolge di meno. come possiamo migliorare questi parametri, come possiamo migliorare i testi del nostro sito contemporaneamente aumentando, migliorando quei valori e quindi facendo capire a Google che ci stiamo impegnando e quel sito dovrebbe essere premiato. Tra tutte le cose su cui possiamo parlare, di cui possiamo parlare relativa alla scrittura dei testi, io in questo workshop mi concentro su tre cose: leggibilità, chiarezza, brevità. Ce ne sono molti, molti altri, però ci abbiamo 50 minuti, anzi 20 minuti, e mi concentrerei su queste cose qui. Leggibilità. Che cos'è la leggibilità? Noi possiamo definire la leggibilità in due modi. Leggibilità di tipo fisico, cioè come i contenuti sono distribuiti all'interno di una pagina e come questo testo è scritto. Questo è un testo di X parole, c'è Lorem Ipsum, che è un testo latino semifinto utilizzato dai tipografi per vedere l'ingombro all'interno di libri, pagine, riviste e così via, no? C'è molta gente che lo usa nei propri siti web, vi invito a fare una ricerca su Google per Lorem Ipsum e vedere quanta gente ha ancora i testi di prova all'interno del proprio sito. Alcuni hanno chiesto anche agli sviluppatori, ma perché è scritto in latino? Non lo usa più nessuno, però questa è un'altra storia, andiamo avanti. Queste sono tot parole, queste sono le stesse parole, non sono di più o di meno, sono le stesse parole organizzate in modo diverso. Trovate un miglioramento? Un attimo che faccio la faccia impegnata. Trovate un miglioramento? Queste sono le stesse parole. Sono le stesse parole. Grazie. Sono le stesse parole, però divise in questo modo. Non sono di più e non sono di meno. Quale trovate? Il secondo lo trovate migliore? Il terzo? Chi è per il, allora, chi è per il primo? Chi è per il secondo? Chi è per il terzo? Leggere. Questo? Ok. Allora, questa roba qui, no? Riuscirebbe a scoraggiare anche gente abituata a leggere, che ne so, Nietzsche in tedesco, no? Questa roba qui è già un po' più divisa, ok? Solitamente gli utenti preferiscono questo. Grande titolo, sottotitolo, elenchi puntati. Qui non riuscite ancora a coglierlo perché in realtà è Lorem Ipsum. Qui non riuscite a cogliere il senso delle parole. Però questa roba qui di solito è preferita. Anche se questa può andare bene. Quindi, quali sono le regole per avere dei testi più leggibili? Questo si chiama... in inglese wall of text, visto che si usa molto l'inglese qui, questo si chiama muro di testo. Cioè l'utente entra, dice, figlio mio, dove sarà mai l'informazione che mi serve qua dentro? Sarà da qualche parte? Me la vado a cercare oppure me ne vado a cercarla in un posto dove l'informazione è più semplice da trovare? Questa è la prima differenza tra il giornale e il web. Se tu compri un giornale o una rivista ed è impaginata una schifezza, tu non è che ti riscendi in edicola in un giorno di pioggia, compri un altro giornale, ci me ne dà uno impaginato meglio, ti metti con una santa pazienza e leggi quel giornale. Se invece tu trovi questa informazione distribuita in questo modo su Google, che cosa fai? Torni indietro, vai dal secondo, dal terzo, fai un'altra ricerca. Dividi i testi lunghi in testi più corti. Al di là di quello che c'è scritto, poi magari voi nei vostri testi avete scritto un sacco di sciocchezze e l'utente se ne va comunque, ma questa è la leggibilità fisica, indipendentemente dalle informazioni che voi ci mettete, che oggi non possiamo parlare di che informazioni mettete perché non abbiamo tempo. Un testo lungo diviso in testi più corti. Metti un titolo e dei titoletti. Le persone sono abituate da secoli ormai a leggere cose che hanno titoli e che hanno titoletti. Non c'è nessun motivo per non ripetere questa cosa sul web. Usa i grassetti, ok? Usa un buon contrasto tra testo e sfondo, usa liste e punti elenco. Buon contrasto tra testo e sfondo significa il miglior contrasto è testo bianco su fondo nero, il peggiore è il contrario. Se voi fate un testo nero su fondo bianco, alle persone cadono gli occhi, Okay? Quindi azzurro chiaro su azzurro scuro, rosso chiaro su rosso scuro, tutta questa roba qui rende difficile la lettura. Da secoli siamo abituati a leggere testi neri su pagine bianche. E non è un caso, no? Che lo strumento tecnologicamente più evoluto che l'uomo ha inventato, cioè il libro di carta, sia scritto testo nero su fondo bianco. Come possiamo assecondare lo schema F o Z? Cioè, dal momento in cui sappiamo che i nostri utenti leggono o a F o a Z, cosa possiamo fare? Entriamo nel cane che si morde la coda, adesso vi spiego perché. Dovreste scrivere dei titoli immediati e chiari e non fare lo scuro, gli indovinelli, i testi un po' così, che dice tanto l'utente non c'ha niente da fare, io gli faccio il test, il titolo un po' invitante, un po' ambiguo, tanto lui si mette con calma, entra nel mio sito, legge tutto e cerca di capire perché ho fatto quel titolo così ironico. No, l'utente se ne va se il titolo non è immediato e chiaro. Questo è un titolo chiaro, secondo me. Conto arancio, qualcuno ha conto arancio? No, sembra una cosa di così successo. Ti diamo il benvenuto con il 3,50%. Non è che hanno detto siamo la banca leader in Europa, eppure sono leader, eh? Non è che siamo la prima banca online e così via. Ti dicono, ti diamo il benvenuto con il 3,50%, che è l'unica cosa che gli interessa, quanto mi dai se porti i soldi da te, ok? Un paragrafo, un'idea principale, una frase, un concetto. Cioè, dopo col titolo, assecondare lo schema Z, cioè facilitare la lettura, la leggibilità, significa che in un paragrafo dovete mettere una sola grande idea e questa idea poi deve essere spiegata in ogni frase. Non mettete due o tre argomenti nello stesso paragrafo e poi passate un altro argomento e poi tornate indietro nel paragrafo successivo ne introducete un altro. L'utente si confonde, il lettore, e se ne va. Titolo chiaro? No? Non è Aranzulla, è Windows. Memorizza i seguenti tipi di informazioni: file temporanei, internet, cookie, eccetera, eccetera. Elenco puntato, che è una delle cose che serve per aumentare la leggibilità. Usa titoletti per ogni paragrafo, descrivi cosa i lettori stanno per leggere. Non solo il titolo principale, ma anche dei sottotitoli per ogni paragrafo più o meno lungo. Se volete anche dei numeri, solitamente si dice una frase, 7-8 parole, 10 parole le persone cominciano a soffrire, a 15 manca l'ossigeno, a 25 sono morti, nel senso proprio come lettura. Quindi poche subordinate, frasi dritte, con dei punti. Usate i titoletti dicendo al lettore cosa troverà nel paragrafo successivo. È quella tecnica che si chiama negli Stati Uniti cliffhanger, cioè quello che negli episodi di tutte le serie finisce sempre l'episodio che lui sta arrampicato a una parete, no? E voi dovete aspettare il prossimo per capire se morirà e non muore mai o sopravviverà. Così è fatta, sono fatte tutte le serie e così si portano anche le persone a leggere, quando è possibile. Titoletti, quindi documenti necessari per andare a Lisbona, titoletto di una sezione, sottotitoletto di una stessa sezione. Quindi all'interno di come andare a Lisbona con figli minorenni, minori fino a 14 anni, minori da 18 anni. Poi per andare a Lisbona, portare i mari domestici a Lisbona, portare il gatto, portare il cane, portare il furetto, se vi interessa, portare il marito anche. Chiarezza. Un testo chiaro è un testo comprensibile dal nostro lettore tipo. E qua possiamo aprire un dibattito. Chi è il nostro lettore tipo? È una domanda che nessuno si fa mai quando si progetta un sito web. Cioè, sarebbe l'evoluzione o l'involuzione della buyer personas. Solitamente viene visto dal punto di vista di chi ha i soldi per comprare le cose che noi vendiamo. Quindi la buyer persona si definisce come una persona che ha 35 anni, guadagna tot, vive a Roma, è interessata al mio prodotto. Ed è corretto che sia così. Il punto è, il passaggio successivo per chi fa i siti web dal punto di vista del lettore è chiedersi questa persona come sa leggere, cosa sa leggere, quale livello di informazioni ha sul mio oggetto. Perché se io ho la mia pagina di un ristorante che fa sushi, una cosa è dare per scontato che sta visitando il mio sito web chi normalmente mangia sushi, no? E un'altra cosa invece partire dal presupposto è che sul mio sito ci può arrivare anche chi non ha mai mangiato sushi, però sai, delle amiche che mangiano sushi, dici fammi andare a vedere, e trova tutti questi termini strani, tecnici, perché il nome di un piatto sushi è tecnico se tu non gli spieghi che è fatto col riso, col salmone, ok? Se dà per scontato cosa sia. Quindi chi è il mio lettore? Ma non dal punto di vista quanti soldi ha per comprarsi i miei prodotti. Cosa capisce quando legge? Qua entriamo nella tristezza, ve lo dico. Quanti siamo qua? Un centinaio? Secondo le statistiche, l'80% di voi è un analfabeta funzionale. Quindi io sono il primo, ne restano 79, se qualcuno si offre. Allora, in italiano ci sono 250.000 parole. Non sono dati che ho inventato io, è l'OCSE, eh? Quindi più Ministero dell'Istruzione e così via. Cioè abbiamo 250.000 parole. Per qua si parla inglese, che è uno dei motivi per cui le persone capiscono sempre meno. Poi ci arriviamo a questa storia dell'inglese. Di queste 250.000, solo 7.500 fanno parte del vocabolario di base. Okay? Vocabolario di base l'ha inventato il professor De Mauro alla fine degli anni 70. Le altre 243.000 parole sono degli oggetti sconosciuti. Cioè tu vai a una persona per strada, gli dici una parola onomatopeica, e quello dice, sorta, diciamo, vuol rispondere così. Se onomato, come diceva Troisi, onomatopeica è una brutta parola, onomatopeica è pure a te. Questo vocabolario di base in realtà è diviso in tre sezioni. Il lessico fondamentale. Sono 2.000 parole usate dall'86% della popolazione, nello scritto e nel parlato. Quindi queste 2.000 parole le incontriamo nell'86% dei testi e dei discorsi delle persone. Ad esempio la parola foglio, no? Poi c'è il lessico di alto uso, che significa 3.000 parole di uso frequente che però in realtà sono usate solo nel 6% dei testi e delle conversazioni. Allora perché fanno parte del vocabolario di base? Perché le altre 243.000 sono molto più inguaiate di queste. Cioè non le usa praticamente nessuno. Queste fanno parte del vocabolario e vengono usate solo dal 6%. Ad esempio foresta. Non è una parola molto diffusa e non è una parola molto comprensibile. Lo so che vi può stupire, però è così. Poi c'è un'altra cosa più interessante, che è il lessico di alta disponibilità. Cioè sono 2.000 parole che più o meno tutti conoscono, ma che usiamo molto raramente. Ad esempio la parola forchetta. Quante volte la dite in un mese? Quando andate al ristorante dice cameriere manca la forchetta, oppure a casa passami la forchetta, ma la dite una volta, perché la terza volta la persona vive con voi dice alzati e vattene a prendere. Però la forchetta la conoscono tutti, no? Così come la parola web, magari chi lavora nel nostro settore la utilizza spesso, ma al di fuori web viene usata poco, anche se le persone però comprendono che cos'è. Quindi fondamentale e alta disponibilità sono quelle più semplici da comprendere. Alto uso, sono frequenti, sono qua dentro perché in realtà le altre sono molto molto più difficili e meno conosciute. Cosa succede? Che ci serve a noi vocabolario di base? Per parlare di chiarezza e così via. Se voi scrivete i vostri testi muovendovi in questo ambito, avete quasi la certezza di raggiungere tutti. Dobbiamo fare delle precisazioni, ovviamente. Se voi uscite dal vocabolario di base, vi prendete il rischio che le persone che leggono non vi comprendono. Ora, dobbiamo anche stabilire il fatto che ci sono dei vocabolari specifici, no? Se io sono un ingegnere e parlo con altri ingegneri utilizzando solo il vocabolario di base, sto banalizzando. L'ingegnere dice questo, non capisce nulla, ok? Se io parlo del mio lavoro con altre persone, posso utilizzare dei termini tecnici. Il punto è, se io vendo server, no? E non li vendo agli ingegneri, ma li vendo agli imprenditori che gli hanno detto devi cambiare il server, e quello è andato su Google a cercare il server, non sto parlando con un ingegnere, sto parlando di uno strumento tecnico a una persona che di quello strumento ha poca o niente conoscenza. Quindi in quel caso dovevo utilizzare un vocabolario più di base possibile. Che significa vocabolario di base? Significa capire chi è il nostro lettore, qual è il livello di informazioni che ha sui nostri prodotti, servizi e così via, e cercare di utilizzare le parole a lui comprensibili. Ora, se è un ingegnere, utilizziamo un lessico da ingegnere, se è un prodotto di largo consumo, stiamo cercando di vendere un telefonino a un numero indefinito di persone, molto probabilmente il vocabolario di base è la scelta migliore da fare. Circa l'80% della popolazione rientra nella definizione di analfabeta funzionale. Non fate così. Che non significa, ragazzi, analfabetismo, cioè non sanno leggere e scrivere. Sono un'altra cosa. Scrivere, hanno lo smartphone, vanno su Facebook, vanno su Instagram, poi vanno su Facebook, poi vanno su Instagram, prendono l'aereo, condividono le fake news perché non capiscono di cosa stiamo parlando, non hanno gli strumenti, questo è l'analfabeta funzionale, non ha gli strumenti per capire e muoversi in una società complessa come la nostra. Come? Parecchi.
Poteva prenderne di più.
Esatto. Quindi in realtà l'obiettivo è quello là, l'80% dell'elettorato. Stiamo parlando di politica, ci stanno registrando, quindi stiamo calmi. Cioè, sono persone che fanno tutte queste cose, sanno leggere, scrivere, hanno diplomi, ci sono anche un 5% di laureati, all'interno degli analfabeti funzionali. 30% di diplomati, maggior parte scuola media e così via. Però leggere, scrivere, ma non capiscono. Se tu gli metti davanti un libretto di istruzioni di uno smartphone, hanno difficoltà a capire alcuni passaggi. Se gli fate leggere un articolo sulla crisi libica o sullo spread, vanno in difficoltà, non riescono a capire. Ovviamente ci sono diversi livelli di analfabetismo. Il 48% è analfabeta funzionale grave, dati OCSE. C'è poi quel che resta, sono persone che hanno più o meno problemi, però riescono a districarsi un po'. Solo il 20% della popolazione viene ritenuta in grado di vivere una società complessa come la nostra. Solo il 20%, dato in peggioramento comunque. Come faccio allora quando io ho davanti questo panorama sconsolante? No? Se esco dal vocabolario di base e mi incontro un analfabeta funzionale, è finito. No? Quello che posso fare è cercare di immaginare che tra i miei lettori ci sia sempre una persona che comprende poco o niente di quello di cui io sto scrivendo, parlando. Se io scrivo per questa persona, la persona che ha più competenze capirà. Se io faccio l'esatto opposto, cioè scrivo pensando al massimo delle competenze, la persona che ha poco competenze non capirà. Si chiama scrivi per gli stupidi. Credo di averlo messo, però di solito mi dicono di non farlo, però è questa cosa qui, ovviamente stupido nel senso di scemo. Cioè scrivi per le persone che tu sai avranno difficoltà a capire. Se scrivi in modo semplice e diretto, queste persone capiranno, ma capirà anche l'ingegnere, il professore, l'avvocato e così via. Se tu fai al contrario, capirà solo la parte, diciamo, più pronta e l'altra parte te la perderai. Ora, se ritorniamo ai linguaggi specialistici, se uno è avvocato, scrive per gli avvocati, è un altro discorso. Se tu sei avvocato e scrivi per gli utenti, dovresti cercare di essere chiaro. E chi ha avuto a che fare con un avvocato? Sono avvocati in sala? Sapete che voi utilizzate un lessico abbastanza tecnico, ma non solo tra di voi, anche con noi. Vabbè, quello poi fa parte anche della professione. Quindi come possiamo fare? Non banalizzare, perché se io uso solo il vocabolario di base e termini semplici, molte volte sto banalizzando. Però posso cercare di utilizzare uno schema di questo tipo. Prima uso le informazioni semplici per raggiungere i famosi stupidi, poi un po' più complesse, quelle che vogliono approfondire, poi complesse, poi molto tecniche e poi parlo proprio all'esperto. Se io utilizzo questo tipo di struttura, immaginate un articolo di un giornale o di una pagina di un sito web in cui il vostro lettore non riuscite a definirlo, e potrebbe essere chiunque di questi. Il primo paragrafo è così, il secondo è complesso, mediamente, il terzo è complesso, tecnico per esperti. Più andate giù, più andate nel dettaglio, non vi perdete nessuno. Ok? Siccome c'è la modalità skimming e scanning, se fate anche dei buoni titoletti, potete anche dire: questo paragrafo è per chi non ne capisce, questo per chi ne capisce un po' meno, questo per chi è un tecnico, questo è proprio per l'esperto. Domande? Così io bevo. Allora, regole per avere dei testi più chiari. Evita i termini tecnici. A voi sembrerà strano, ma soggetto in età pediatrica è linguaggio medico-tecnico. Io avevo sempre la sinusite quando è nata mia figlia, sono andato da un otorino e mi ha detto: lei ha a casa un soggetto in età pediatrica? Ho detto: no, c'ho mia figlia. Ho detto: siccome faccio questo lavoro, ho detto: dottore, lei intende una bimba, un bambino? Ho detto: sì. Lui mi ha detto che i soggetti in età pediatrica in Italia vanno da 0 a 16 anni. Però soggetto in età pediatrica, bimbo, bambina. Evita o spiega le sigle. Quando voi andate dai clienti, diciamo: ma qua abbiamo un problema con l'HTTPS, eh? Il cliente giustamente dice: non mi sembra, ho fatto le analisi, andava tutto bene, un po' di colesterolo però. Cioè, quando usate le sigle, non date per scontato che le persone sappiano che sigla è. Se io vi dico Fiat, voi che dite? Qual è la prima lettera di Fiat? Che significa? Fabbrica. Molti dicono federazione, ad esempio. Evitate le parole straniere. Cioè, questi noi abbiamo difficoltà a capire anche il vocabolario di base. Quando voi gli buttate dentro il customer service, diventa complicato. Lo so che fa molto figo, no? Avere il customer service invece del servizio clienti. Punto è quando tu chiami il parrucchiere e dici: mi dovete tagliare i capelli? Dici: un attimo, chiedo al customer service se abbiamo... Poi chi parla dice: no, il customer service è libero. Ora, se tu sei un'azienda internazionale, una multinazionale, probabilmente hai il customer service, che ti chiamano da tutte le parti del mondo. Se sei una piccola, media impresa, di Casalnuovo, che vende solo nel circondario di Napoli e così via, non hai il customer service, hai un centralino e un servizio clienti. Evita il burocratese. Titolo di viaggio. Poi l'avvocato ci può dire un po' di cose sul burocratese. Titolo di viaggio che cos'è? Biglietto. Quindi tu entri e dici: obliterare il titolo di viaggio. Io tengo solo il biglietto. Posso usare questo? Ovviamente il massimo del burocratese noi ce l'abbiamo quando andiamo a fare le denunce dei carabinieri, no? Sento? Dice: il giorno tot il signore si recò qui, su adesso, perché gli avevano divelto la tua vettura con un mezzo atto ad aprire, trafugando l'apparato per la trasmissione delle onde radio. Stereo, veramente si sono rubate lo stereo. Però vabbè, non è colpa loro, perché hanno questi modelli che arrivano più o meno dal 1870 e continuano a utilizzarli. L'aziendalese? No? L'aziendalese, il linguaggio della tua azienda specifico, convinto che tutte le persone parlino come la tua azienda. Facciamo una call dopo la chiusura del task perché non mi è chiara la customer journey. Questo è il linguaggio, ad esempio, delle agenzie web, no? Se tu parli a un cliente, ci facciamo una call e dopo ti chiudiamo il task, quello dice: ma io volevo solo il sito web, quando me lo consegnate? No? Chiarezza. Titolo: certificata ISO 9001 e allegato 13. Che significa? Questi fanno ascensori, sono certificati, cioè se entri dentro non muori, cioè non cadi, non si stacca la corda, perché qualcuno le ha certificato e quindi un ascensore è sicuro. Quindi ascensore sicuro viene sostituito da certificata ISO 9001, dando per scontato che tu conosci anche l'allegato 13, che chi di voi di sera, quando non c'ha niente da fare, dopo l'amica geniale, dice: che faccio, mo mi leggo un po' l'allegato 13. Quello dovrebbe essere un tentativo di dire alle persone: noi utilizziamo solo ascensori sicuri. Solo che le persone non si esprimono così, solo dicono: ma questo ascensore è sicuro, ci posso salire? Oppure quando al quinto piano poi si stacca la corda, che è l'incubo di tutti, e muoio? Questo è con, non è l'ultimo utilizzo dell'inglese. The best made better. Allora, tu puoi utilizzare, se sei una multinazionale, come in questo caso, puoi utilizzare l'inglese. Però poi mi devi scrivere anche il testo in inglese. Per quale motivo tu mi metti un titolo in inglese, poi un paragrafo in italiano? Che significa the best made better? Sinceramente, non è che dobbiamo conoscere l'inglese. Migliore fatto meglio. Cioè, o scrivi: abbiamo migliorato di nuovo i nostri prodotti o qualcosa del genere, oppure perché usi l'inglese? Lo stai parlando a un pubblico inglese? E allora fai tutto in inglese, chiaro, per un inglese, che è un po' anche più esigente di noi per quanto riguarda struttura della lingua, perché hanno soggetto, verbo, complemento. Quindi o fai l'inglese o non fai l'inglese. Qua stai dando per scontato che le persone capiscano l'inglese e soprattutto che per quelle persone quella cosa significhi qualcosa. L'inglese non fa figo come molta gente pensa all'interno di un sito web, semplicemente viene messo e gran parte delle persone non lo comprende. Mancano 5 minuti. In evidenza, annuncio sponsor, compra, regala un amico, scadenza offerta tra 1448 ore. Quanto sono 1448 ore? Significa che non scadrà mai, e così via. Brevità, quindi abbiamo detto chiarezza, eccetera. Brevità, dobbiamo andare veloce. Mai usare due parole quando puoi usarne una sola. Questo significa brevità, che non significa fate dei testi corti. Mai usare due parole, soprattutto nella vita, questo è interessante. Brevità non significa testi corti, significa utilizzare il numero minimo di parole necessarie. Cioè non prendere una frase e tagliarla per farla diventare più corta, togliere da quella frase tutto quello che è inutile: introduzioni, frasi, considerazioni, tagliare i testi fino al midollo, andare dritto al punto. Non fate l'introduzione sulla storia della vostra azienda da quando la fondate il nonno fino ad oggi. Per carità, è una cosa che appassiona voi. A Natale, vi ricordate, quando il nonno fondò l'azienda, ma non alle persone che devono comprare i vostri prodotti. Questo è un esempio di cosa significa brevità. Primo caso sono 6 parole, il secondo 4, nel terzo caso sono 2 parole. Il significato è lo stesso, oltre al parcheggio non è a pagamento, metti in moto un meccanismo mentale in cui devi capire prima che è a pagamento e poi che non si paga. Ovviamente qua abbiamo ridotto le parole moltissimo. Immaginate un testo di 1000 parole, fate questa operazione, diventa di 2,50, però senza nulla togliere al significato. Quante parole servono per posizionarsi su Google? 300? C'è anche chi dice 500, 800, 1000. Che cugino ci è riuscito così? Solo i testi silo, sorge da 3000 parole in poi. I testi silo sono i testi tipo Wikipedia. Allora, non esiste, questa cosa qui è il mito in assoluto del web. Google non ha mai detto che servono 300, 500, 700, 1000 parole, mai. Chi vi dice questa cosa vi sta dicendo una sciocchezza. Okay, glielo potete dire, ha detto Cannavacciuolo, sta dicendo una sciocchezza. Google dice che serve una quantità sufficiente di contenuto principale. Ora, se voi volete posizionarvi per la parola Napoli, dovete scrivere 100.000 parole. Se voi volete posizionarvi per orario, museo, Capodimonte, servono 30 parole, forse anche di meno. Quella è la quantità sufficiente di contenuto, variabile in base all'obiettivo della pagina. L'obiettivo della pagina. Se l'obiettivo è parlare di Napoli, ci vogliono 50.000 parole. Se l'obiettivo è dire una cosa specifica, qual è il vostro numero di telefono? Il nostro numero di telefono è 081 e basta. Quello è il contenuto. Non il telefono fu inventato da Marconi, poi Bell gli rubò, andò negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. In Italia non investiamo mai sugli scienziati. Cioè il telefono è quello. Qual è la quantità sufficiente di contenuto? Andate su Google, fate la ricerca per la parola chiave che vi interessa e vedete chi c'è davanti a voi. Quella è la quantità sufficiente di contenuto, ovviamente tenendo conto che magari c'è Amazon, c'è gente un po' pesante, ma i vostri concorrenti, quelli che per forza, per struttura sono simili a voi, quella è la quantità sufficiente di contenuto. I testi di qualità secondo Google. Cosa significa qualità? Abbiamo detto la lunghezza è un falso problema. Originali, cioè li dovete scrivere o ve li dovete far scrivere, non dovete copiare. Interamente o parzialmente, non devono essere la semplice traduzione automatica, non andate su Translate col testo in inglese, ve lo fate tradurre e poi lo pubblicate su di voi, tanto lo sa, Translate è roba sua, quindi semmai cambiate traduttore. Unici, ma anche se date delle informazioni simili a quelle di altre persone, dovete cercare di essere, darle in modo diverso. Anche paragrafi, grassetti e così via possono aiutarvi a parità di informazioni a migliorare il posizionamento, perché Google sta puntando molto sull'usabilità dei siti web, cioè sull'esperienza utente, affidabilità. Se voi parlate di temi specifici, che sono soldi, e-commerce, salute delle persone, finanza, medicina, tutto quello che loro chiamano your money, your life, cioè i soldi delle persone, la vita delle persone. Ogni testo, ogni contenuto che parla dei soldi o della vita delle persone è sottoposto a un controllo più rigido. Vogliono sapere chi è l'autore, cosa fa, perché parla di medicina, è laureato, è un medico, perché parla di finanza. Questo controllo viene fatto sia dall'algoritmo sia dai quality rater, cioè da persone che vanno a controllare le informazioni presenti nel vostro sito. Purtroppo non ce la facciamo, è un discorso un po' lungo. Quindi le pagine chi siamo, contatti, telefono, la ragione sociale, il fax, dove vi trovate, l'indirizzo, sono fondamentali. Perché dimostrano che voi siete un'azienda reale, dietro cui ci sono delle persone reali. Non scrivete di medicina se non siete medici. Affidate a dei medici la scrittura e il controllo scientifico di quella cosa. Altrimenti non andate da nessuna parte. Un e-commerce è your money. Perché se voi non avete servizio clienti, le informazioni sulla spedizione e così via, il rimborso, cosa succede se il pacco arriva rotto, non andate da nessuna parte. C'è un documento che potete cercare che si chiama Linee guida per i quality rater, sono 180 pagine in inglese, che parla di questa roba qui. Un e-commerce che vende giocattoli è un sito Your Life, perché i bambini, se usano quel giocattolo al di sotto dei 36 mesi, possono farsi male, ad esempio. E anche Your Money, perché tu passi la carta di credito per comprarlo. Poi queste qua le carichiamo sul sito dello SMAU, e poi se volete ne possiamo parlare anche allo stand Apple, dove vado tra poco. Pagine di bassa qualità, ovviamente l'opposto di alta qualità. Insufficiente di contenuto, pagine copiate da altri siti, senza revisione, controllo, con gli errori, testi leggeri, estratti da altri siti, copiati, eccetera. Software, autore che scrive di medicina ma non è un medico, e poi le famose 23 domande di Google. Queste sono le domande che Google chiede di farsi per capire se il nostro sito web ha o meno dei contenuti di qualità. Metteresti la carta di credito? Lo consigli a un amico? Lo aggiungeresti nei preferiti? Se ti dicono il nome, lo riconosci? Lo consideri una fonte autorevole? L'articolo è chiaro? Ha dei contenuti sufficienti? Ha errori di ortografia? Anche errori. Stile o di fatto? Dà un valore rispetto alla concorrenza? Si vede che c'è stato un controllo da parte delle persone? C'è un controllo di tipo editoriale? Chi l'ha scritto? Chi l'ha corretto? Chi l'ha pubblicato? Ti aspetteresti di vedere questo articolo in una rivista cartacea? Questo secondo me è tutto il pensiero Google. Cioè, perché usi il web come una discarica dove pubblichi dei testi che se li mandi a un giornale tradizionale fanno la pallina e te li tirano appresso? Usa il web come se fosse un giornale, una rivista, con la stessa qualità. Non lo trasformate in una discarica di testi. Questo è tutto. Io sono allo stand Apple, se vogliamo continuare a parlare, perché dobbiamo lasciare spazio al prossimo relatore. Vi ringrazio e spero che vi sia piaciuto il servizio.
Se ti è piaciuto questo workshop e vuoi seguirne molti altri, vieni a trovarci allo SMAU Roadshow. Potrai scegliere tra più di 50 speech formativi completamente gratuiti e incontrare di persona tutti i relatori, anche quelli che non trovi su SMAU Academy. Ti aspettiamo!